Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Alla fine della colazione arrivarono due lettere. Athos le lesse con somma attenzione e non seppe astenersi dal sussultare più volte. D'Artagnan, che gli vide leggere quelle lettere, dall'altro capo della tavola e che aveva la vista acuta, giurò di riconoscere il carattere minuto di Aramis. Quanto all'altra, era d'uno scritto di donna lungo e stentato. Accorgendosi che Athos desiderava rimanere solo, o per rispondere alle lettere o per rifletterci sopra, D'Artagnan disse a Raoul: «Andiamo a fare un giro nella sala d'armi, vi distrarrete un poco». Il ragazzo diede un'occhiata ad Athos, che fece un cenno di assenso. Passarono in una sala bassa al piano terreno, dove erano appesi fioretti, maschere, guanti, piastre e tutti gli accessori della scherma. «Ebbene?» chiese Athos, arrivando dopo un quarto d'ora. «Ha già la vostra mano, mio caro Athos», disse D'Artagnan, «e se avesse il vostro sangue freddo, dovrei fargli i più vivi complimenti». In quel punto venne Charlot a recare una lettera di gran premura per D'Artagnan, portata da un messaggero. Toccò ad Athos guardarlo di sottecchi. D'Artagnan lesse la lettera senza mostrare alcuna commozione, quindi, tentennando un po' il capo, disse: «Vedete, amico, che cos'è il servizio militare? Avete proprio ragione di non volerlo riprendere. Il signor di Treville è malato, ed ecco che la compagnia non può fare a meno di me, per cui la mia licenza viene interrotta». «Tornate a Parigi?» domandò Athos con vivacità. «Eh sì», disse D'Artagnan, «ma non ci venite anche voi?» Athos arrossì un poco e rispose: «Se ci verrò, sarò felicissimo ad incontrarvi». «Hola, Planchet!» gridò sull'uscio D'Artagnan. «Si parte fra 10 minuti, date la biada ai cavalli». Poi, volgendosi verso Athos: «Mi pare che qui vi manchi qualche cosa, e mi duole davvero di lasciarvi senza aver riveduto quel buon Grimaud». «Grimaud?» disse Athos. «Ah sì, mi stupivo che non me ne domandaste notizie. L'ho prestato a un mio amico». I due amici si abbracciarono cordialmente. D'Artagnan strinse la mano a Raoul, si fece promettere da Athos di fargli visita se fosse andato a Parigi, o di scrivergli in caso contrario, e montò a cavallo. Planchet era già in sella. «Non venite con me», disse ridendo a Raoul. «Io passo da Blois». Raoul si volse ad Athos, che lo trattenne con un cenno impercettibile. «No, signore», rispose il giovane, «resto con il signor Conte». «Dunque addio a tutti e due, miei buoni amici», salutò D'Artagnan stringendo loro di nuovo la mano. «E che Dio vi custodisca!» Athos gli fece un cenno con la mano, Raoul un inchino, e D'Artagnan e Planchet partirono. Il conte li seguì con gli occhi, posando la destra sulla spalla del giovane già alto quasi come lui, ma appena furono spariti dietro al muro: «Raoul», disse il conte, «questa sera partiremo per Parigi». «Come?» esclamò il giovane impallidendo. «Potete andare a riverire per me e per voi Madame de Saint-Rémy. Vi aspetterò qui alle 7. Raoul si inchinò con un'espressione mista di dolore e di riconoscenza e si ritirò per andare a sellare il suo cavallo. Dal canto suo D'Artagnan, appena trovatosi in luogo da non essere veduto, si era tolto di tasca la lettera e l'aveva riletta. «Tornate immediatamente a Parigi. G.M.» «È secca questa lettera», mormorò D'Artagnan, «e se non ci fosse un poscritto non l'avrei capita. Ma per fortuna il poscritto c'è». E lesse quel famoso poscritto che gli faceva passar sopra al laconismo della lettera. «Passate dal tesoriere del re a Blois, dategli il vostro nome e mostrategli la presente. Riscuoterete 200 pistole». Ecco, disse D'Artagnan, mi piace questa prosa, e il cardinale scrive meglio di quel che credessi. Planchet, andiamo a far visita al signor tesoriere, e poi via di galoppo. Verso Parigi, signore, verso Parigi. Ecco quel che era accaduto e quali cause rendevano necessario il ritorno di D'Artagnan a Parigi. Mazarino, nel recarsi una sera secondo il solito dalla regina, dopo che tutti si erano ritirati, nel passare accanto al salone delle guardie, di cui una porta dava nelle sue anticamere, aveva udito parlar forte in quella stanza e aveva voluto sapere di che discorrevano i soldati. S'era avvicinato piano piano, come era solito, aveva spinto la porta e aveva cacciato il capo nella mezza apertura. «Se lassù sta scritto che il duca di Beaufort può fuggire, fuggirà, e tutte le precauzioni del ministro non serviranno a niente», diceva una voce. Mazarino sussultò. Era italiano, quindi superstizioso. Si avanzò sollecitamente fra le guardie che, vedendolo, troncarono il discorso. «Che dicevate, signori?» domandò con la sua aria carezzevole. «Che il signor di Beaufort è fuggito, se non sbaglio». «Oh no, eminenza!» disse il soldato incredulo. «Per ora non ci pensa nemmeno. Soltanto correva voce che dovesse fuggire». «E chi lo diceva?» «Eminenza», disse la guardia, «raccontavo puramente e semplicemente a questi signori quel che ho udito dire nella predizione di un certo Coysel, il quale pretende che, per quanto sia ben custodito, il signor di Beaufort scapperà prima della Pentecoste. E questo Coysel è un sognatore, un pazzo, riprese Mazzarino sempre sorridendo. No, no, ribatté la guardia tenace nella sua credulità. Ha predetto molte cose che sono accadute, come per esempio che la regina avrebbe dato alla luce un maschio e che il coadiutore sarebbe stato nominato cardinale. Bene, la regina ha partorito non solo un primo figliuolo, ma dopo 2 anni un altro. Sì, disse Mazzarino, ma il coadiutore non è ancora cardinale. No, Eminenza, disse con tono di persuasione la guardia, ma lo sarà. Mazzarino fece una smorfia, poi soggiunse: sicché, amico, la vostra opinione è che il signor di Beaufort debba scappare. E tanto la mia opinione che se vostra Eminenza mi offrisse adesso il posto del signor di Chavigny, vale a dire quello di governatore del castello di Vincennes, io non lo accetterei. Oh, appena passata la Pentecoste sarebbe un'altra faccenda. Nulla c'è che sia contagioso più di una gran convinzione. Influisce perfino sugli increduli, e Mazzarino, lungi dall'essere incredulo, era superstizioso, lo dicemmo. Egli si ritirò dunque tutto pensieroso. Spilorcio! Gridò la guardia addossata alla muraglia. Finge di non aver fede nel mago per non dover dare un soldo, ma appena sarà nel suo appartamento approfitterà del presagio. Infatti Mazzarino, invece di continuare a camminare verso la camera della regina, ritornò nel proprio studio e, chiamato Bernouin, ordinò che, il giorno dopo, all'alba, andassero a cercargli l'ufficiale di polizia che aveva messo a custodia del signor di Beaufort e venissero a destarlo appena fosse giunto. Senza saperlo, la guardia aveva messo il dito sulla piaga più cocente del cardinale. Da 5 anni il signor di Beaufort era in prigione e ogni giorno Mazzarino temeva che da un momento all'altro ne sarebbe uscito. Non si poteva tenere prigioniero per tutta la vita un nipote di Enrico IV, che aveva appena 30 anni. Ma comunque egli potesse uscire, quanto odio doveva avere accumulato durante la prigionia contro colui che gliel'aveva procurata, colui che lo aveva preso ricco, forte, prode, glorioso, amato dalle donne, temuto dagli uomini, per tagliar via dalla sua vita gli anni più belli, perché non è vita quella che si conduce in prigione. Thank you. pensiero aveva preoccupato molto il ministro nel suo sonno, per cui, quando la mattina alle 7 Bernouin entrò in camera per svegliarlo, le sue prime parole furono: «Il signor di Beaufort è forse scappato da Vincennes?» «Non credo, Eminenza», rispose Bernouin, costante nella sua calma esteriore. «Ma in ogni caso ora ne avrete notizia, giacché l'ufficiale Laramé, mandato a chiamare a Vincennes, è di là che aspetta gli ordini di vostra Eminenza». «Aprite qui e fatelo passare», disse Mazzarino, accomodandosi i guanciali in modo da poterlo ricevere stando seduto sul letto. L'ufficiale entrò. Era un uomo alto e grosso, paffuto e di buon aspetto. Aveva un'aria di tranquillità che diede qualche inquietudine a Mazzarino. «Avvicinatevi, signore», disse Mazzarino, e l'ufficiale obbedì. «Sapete quel che si dice?» continuò il ministro. «No, Eminenza». «Ebbene, si dice che il signor di Beaufort fuggirà da Vincennes, se non l'ha già fatto». Il viso dell'ufficiale espresse un grande stupore. Egli aprì a un tempo i piccoli occhi e la larga bocca per meglio accogliere lo scherzo che l'Eminenza gli faceva l'onore di fargli. Poi, non potendo più mantenersi serio a tale supposizione, diede in uno scroscio di risa, ma così forte che dall'ilarità era scosso come per una febbre violenta. «Fuggire, Eminenza, fuggire!» disse. «Ma dunque vostra Eminenza non sa dov'è il signor di Beaufort?» «Signor sì, so che è nei natori di Vincennes». «Sì, Eminenza, in una stanza dove le mura sono grosse 6 piedi francesi e le finestre hanno le inferriate a graticola e ogni sbarra è grossa quanto il mio braccio». Disse Mazzarino, «con la pazienza si forano i muri, con una molla da orologio si sega una spranga». «Ma allora vostra Eminenza non sa che è controllato da 8 guardie, 4 nell'anticamera e 4 in cella, e che non lo lasciano mai?» Fece il cardinale, che cominciava ad acquietarsi. «Sicché voi dite, caro Laramè, che se il signor di Beaufort non trova modo di diventare un uccellino, io garantisco per lui». «Badate», riprese Mazzarino, «rischiate di molto. Il signor di Beaufort disse alle guardie, quando lo conduceva da Vincennes, che spesso aveva pensato al caso di essere imprigionato e per quel caso aveva studiato 40 maniere di scappare». «Eminenza, se fra quelle 40 maniere ve ne fosse stata una buona», rispose Laramè, «sarebbe fuori da un bel pezzo. E poi vostra Eminenza dimentica che il signor di Chavigny è governatore di Vincennes e che non è per niente amico del signor di Beaufort». «Sì, ma il signor di Chavigny si assenta qualche volta. Quando si assenta lui, ci sono io. Ma quando vi assentate voi?» «Quando mi assento io, ho in mia vece un pezzo d'uomo che aspira a diventare ufficiale di polizia e che, ve lo assicuro, Eminenza, fa buona guardia. Da 3 settimane l'ho al mio servizio e non ho da rimproverargli se non una cosa, di essere troppo duro con il prigioniero». «E chi è quel Cerbero?» domandò il cardinale. «Un certo signor Grimaud, Eminenza». «A parer vostro c'è da fidarsene, come di me stesso, Eminenza. Non è un ciarlone, Gesù mio. Per molto tempo, Eminenza, ebbi idea che fosse muto. Non parla e non risponde che a forza di cenni». Il cardinale fece a Laramè una quantità di altre domande sopra il prigioniero, su come era nutrito, alloggiato e sorvegliato durante il sonno, e costui gli rispose in modo così soddisfacente che lo congedò quasi tranquillo. Poi, essendo le 9, si alzò, si profumò, si vestì e passò dalla regina per metterla al corrente dei motivi che lo avevano trattenuto nel proprio appartamento. La regina, che temeva il signor di Beaufort quanto lo temeva il cardinale e che era superstiziosa poco meno di lui, gli fece ripetere per filo e per segno tutte le promesse dell'ufficiale. Poi, quando il cardinale Mazzarino ebbe finito, gli disse sottovoce: «Ahimè, ci fosse un Grimaud a fianco d'ogni principe!» «Pazienza!» disse Mazzarino con un sorriso italiano. «Forse un giorno ci si arriverà, ma intanto io voglio prendere le mie precauzioni». E appunto per questo aveva scritto a D'Artagnan sollecitando il suo ritorno. Grimaud si presentò dunque alla torre di Vincennes con il suo aspetto che incuteva fiducia e rispetto. Il signor di Chavigny si vantava di aver l'occhio infallibile, cosa che potrebbe indurci a credere che fosse davvero figliuolo di Richelieu. Esaminò dunque attentamente il postulante e congetturò che le sopracciglia avvicinate, le labbra sottili, il naso adunco e i pomelli salienti di Grimaud fossero indizi perfetti. Gli disse soltanto 12 parole e Grimaud ne rispose 4. «Ecco», disse il signor di Chavigny, «un giovanotto come si deve. Andate a farvi accettare dalla Lamé, dicendogli che fate ottimamente al mio caso». Grimaud girò sui tacchi e andò a passare l'ispezione più rigorosa di La Ramée. Grimaud aveva per l'appunto le qualità capaci di andare a genio a un ufficiale di polizia che desideri un sottufficiale, per cui dopo 1000 domande, che ottennero appena un quarto di risposta, La Ramée, affascinato da quella sobrietà di parole, arruolò Grimaud. «Gli ordini?» chiese Grimaud. «Eccoli. non lasciar mai solo il prigioniero, levargli qualunque arnese pungente o tagliente, impedirgli di far cenno alla gente di fuori o di parlar troppo con i suoi guardiani. Bene, disse Grimaud, ed entrò dal duca di Beaufort. Questi aveva domandato un pettine di piombo, perché come tutti i biondi aveva la barba un poco rossiccia e, pettinandosela, se la tingeva. Grimaud, entrando, vide il pettine posato dal principe sul tavolino e lo prese facendogli una riverenza. Il duca guardò stupito quella figura singolare. La figura si mise il pettine in tasca. «Ehi, olà! Che affare è questo?» gridò il duca. «E chi è questo birbante?» Grimaud non fiatò, ma fece un'altra riverenza. «Sei muto?» esclamò il duca. L'altro accennò di no. «Cosa sei allora? Rispondi, te lo comando!» disse il signor di Beaufort. «Guardiano!» rispose Grimaud. «Guardiano!» esclamò il duca. «Bene, non mancava alla mia collezione che questa faccia patibolare. Ehi, Laramè, qualcuno!» Venne Laramè. «Che volete, principe?» domandò Laramè. «Chi è questo marrano che mi prende il pettine e se lo mette in tasca?» «È una delle vostre guardie, monsignore, un uomo ricco di pregi, che voi stimerete come lo stimiamo io e il signor di Chavigny, ne sono certo.» «Perché prende il mio pettine?» «Ma davvero», disse Laramè, «perché prendete il pettine di sua altezza?» Grimaud si cavò di tasca il pettine, vi passò sopra il dito e, mostrando il dente più grosso, si limitò a pronunziare questa parola: «Pungente!» «È vero», disse Laramè. «Che dice questa bestia?» domandò il duca. «Principe, dal re vi è stato proibito qualunque arnese pungente.» Il duca guardò irosamente Grimaud, che aveva restituito il pettine a Laramè, e borbottò: «Prevedo che quel furfante mi darà una gran noia.»
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.